gli spettacoli da segnare. Buon pomeriggio, 17.30 qui a Radio Yulm. Io sono Silvia e anche oggi in questa nuova puntata di Canovaccio, gli spettacoli da segnare, parleremo di teatro nelle sue diverse forme, perché vi ricordiamo che teatro non è soltanto prosa, non è soltanto teatro nell'accezione in cui ci viene in mente quella della recitazione pura, ma teatro è tantissime cose. Teatro è danza, teatro è musical, teatro è opera, e oggi parleremo appunto di diverse categorie, perché infatti tratteremo il musical Anastasia, che sta facendo una tournée in tutta Italia, e a Natale, il 25 dicembre, arriverà qua a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Parleremo di un misto tra cinema e concerto d'orchestra. Infatti parleremo di Harry Potter, il principe mezzo sangue in concerto. È un'iniziativa che va avanti da un po' di anni. Quest'anno siamo arrivati a, appunto, il principe mezzo sangue, quindi il sesto dei film di Harry Potter. Parleremo anche del candlelight, quel fenomeno che sta crescendo sempre di più. È un genere di spettacolo, di musica. Ci sono diversi generi, ad esempio musica classica, ma parleremo anche di canzoni natalizie che fanno parte del Candlelight, questa iniziativa di Fever in mezzo alle candele che è molto in voga. Poi ovviamente parleremo anche di teatro di prosa. Quindi questo e altro in questa nuovissima puntata di Canovaccio. Noi siamo felicissimi che questo nuovo programma sia sbarcato qua su Radio Yulm. Quindi non ci resta che augurarvi una buona puntata. A dopo. Eccoci qua con Canovaccio, gli spettacoli da segnare. Ricordo che se avete qualche consiglio da scriverci, scrivete al numero 331 14 38 923 e magari diteci anche quali ospiti vorreste che intervistassimo prossimamente. Partiamo subito con Anastasia, il musical. Dovete sapere che è la prima produzione italiana, appunto, di questo musical. Ha già debuttato a Montecatini Terme, al Teatro Verdi. Infatti è in scena dal 28 settembre del 2024 e rimarrà nei teatri fino all'11 maggio 2025. Quindi ci sono tantissime date, anche a Milano, come dicevo prima, a partire dal 25 dicembre. E possiamo proprio dire che dicembre è il periodo migliore per vedere questo spettacolo, in quanto la neve e proprio il mese di dicembre sono, diciamo, fondamentali come temi in questo show. A Milano resterà fino al 12 gennaio del 2025. Quando si parla di Anastasia bisogna partire dal presupposto che lo spettacolo, come il film che penso tutti voi conosciate, si basano sulla storia vera della granduchessa Anastasia Nicoletta Romanov, quarta figlia dell'ultimo imperatore di Russia Nicola II e dell'imperatrice Alessandra. Sebbene il film parta da queste basi e dalle leggende che ruotano attorno alla famiglia Romanov, ne è stata fatta comunque una rivisitazione storica, e il musical ha debuttato a Broadway nel 2017. Lo spettacolo è basato sull'omonimo film di animazione del 1997. Anastasia, il film di animazione, prende così vita in un'opera teatrale che sarà un grande musical, un evento voluto da Broadway Italia, già produttore di The Phantom of the Opera, quindi il fantasma dell'opera, per far rivivere dal vivo una magia in musica mai realizzata fino ad ora, grazie a una straordinaria produzione e a un'entusiasmante regia che porta la firma di Federico Bellone. Adesso vi leggo un estratto. Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato, fatto di eleganti palazzi e feste grandiose. L'anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie. Stavamo festeggiando il 300° anniversario dell'ascesa al trono della nostra famiglia e quella sera nessuna stella era più brillante della nostra dolce Anastasia, la mia più giovane nipote. Con queste parole emozionanti, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione, e da queste stesse parole nasce proprio lo spirito di Anastasia il musical. Quindi ricordiamo che la storia è ambientata nell'epoca della Russia imperiale e la trama offre uno sguardo avvincente sugli intrighi politici e sul mistero appunto intorno ad Anastasia, la presunta unica sopravvissuta della famiglia Romanov, con scenografie sicuramente elaborate, costumi veramente sontuosi e coreografie coinvolgenti. Il pubblico sarà immerso nell'atmosfera mitteleuropea e nei fasti della corte zarista, così come nella vivace Parigi degli anni venti. Ci sarà un'orchestra dal vivo e l'interpretazione di brani celebri come Quando viene dicembre e Viaggio nel passato, famosi grazie all'indimenticabile voce di Tosca e Fiorello nel film appunto di animazione. Ricordiamo che prima dei film di animazione c'è stato però un altro film del 1956. Per l'interpretazione di questo film, Ingrid Bergman, che interpreta la protagonista, nel 1957 vinse l'Oscar alla migliore attrice. Ascoltiamo adesso un estratto dal trailer del musical italiano.
Chi sei? Chi sei?
Io sono la Gran Duchessa Anastasia Nikolaevna Romanov.
Vostra Altezza.
Questo era appunto un estratto audio dal trailer del musical italiano, prima produzione italiana di questo spettacolo. Il direttore artistico del Teatro Arcimboldi, Gianmario Longoni, in occasione della conferenza stampa di presentazione del musical avvenuta la scorsa estate, ha proprio dichiarato: siamo onorati di ospitare nuovamente, dopo il successo clamoroso di The Phantom of the Opera, Broadway Italia e Federico Bellone al Teatro Arcimboldi. Ora dobbiamo solo attendere con grande impazienza il debutto di questo spettacolo italiano, ma di grande espressione internazionale, esattamente come Il Fantasma dell'Opera. Ecco, anche noi non vediamo l'ora di andare a teatro e vedere questo spettacolo con il suo stupendo cast di cui fa parte anche Vittoria Sardo, che tra poco ci raggiungerà in diretta. Infatti Vittoria Sardo è una performer italiana, ha già partecipato a Chicago il musical e appunto quest'anno fa parte del cast di Anastasia il musical nel ruolo di ensemble. Ma adesso ascoltiamo un'altra canzone di un altro musical, perché sì, ci piace molto, From Now On da The Greatest Showman.
I saw the sun begin to dim and felt that winter wind blow cold. A man learns who is there for him when the glitter fades and the walls won't hold. Cause from that rubble, what remains can only be what's true. If all was lost, there's more I gained, cause it led me back.
Politicians praise my name, but those were someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I stop and see
From Now On, Hugh Jackman con il cast di The Greatest Showman. Ma adesso passiamo al momento dell'intervista e oggi avremo con noi in collegamento telefonico Vittoria Sardo, performer, ha preso parte al cast di Chicago nella scorsa stagione teatrale e quest'anno fa parte del cast di Anastasia il musical che arriverà a Natale qua a Milano. Buon pomeriggio, benvenuta. Grazie di essere qua con noi. E prima dell'intervista, nel presentare lo spettacolo, dicevo che è la prima produzione italiana di questo musical. Ecco, esatto. Come si sente a prenderne parte?
È veramente una cosa incredibile, perché penso che come tutti i ragazzi della mia generazione, ma anche della generazione precedente alla mia, siamo veramente tutti molto affezionati al cartone originale, e quindi quando ho saputo di aver preso la parte per far parte di questo cast, mi sono detta: ma che bello fare parte di una di uno spettacolo che per la prima volta le persone potranno vedere dal vivo.
Certo.
I bambini della generazione futura possono vedere e possono affezionarsi anche loro a un cartone come questo vedendolo dal vivo.
Certo, e lei in Anastasia fa parte dell'ensemble, e diciamo che l'ensemble è la parte del cast che deve un po' fare tutto ed è sicuramente una parte più che fondamentale. Ecco, ci spiega cosa significa far parte di un ensemble?
Sì, sicuramente fare parte dell'ensemble è una cosa molto importante, perché senza l'ensemble, senza il corpo di ballo che crea l'ambiente della storia, perché facciamo tutti dei piccoli personaggi, dei personaggi secondari che ti mettono ancora di più nell'ambiente della storia, ti aiutano a settare la storia e l'ambiente. È molto difficile perché abbiamo tantissimi, specialmente in questo spettacolo, tantissimi cambi, facciamo tantissime coreografie, facciamo anche tantissimi spostamenti tecnici della scenografia, quindi siamo veramente una parte fondamentale. Io nel mio caso sono anche cover di Anastasia, la protagonista, quindi molti di noi hanno anche appunto delle sostituzioni dei personaggi principali, che è fondamentale, perché non si sa mai cosa può succedere, una febbre, uno
sì.
Stare male, è necessario che qualcuno sia pronto a sostituire, a subentrare in caso di necessità.
Nel trailer del musical Anastasia io ho visto dei ballerini che ballano sotto forma di ologramma, dei lampadari che cadono, quindi appunto come stavo dicendo è uno spettacolo complesso dal punto di vista scenografico e anche degli
esatto.
Effetti speciali. C'è una cosa che preferisce di questo show?
Allora, io personalmente forse la cosa che mi ha fatto più emozionare non appena l'ho vista in funzione, che è stato forse il giorno prima dell'anteprima, è stato appunto l'effetto speciale degli ologrammi, perché noi abbiamo registrato queste clip qualche settimana prima e non sapevamo per che cosa sarebbero servite, e poi vedere le nostre facce su quegli ologrammi con quella musica di sottofondo è stato veramente un'emozione incredibile, ed è veramente un effetto speciale che le persone in teatro che l'hanno visto per la prima volta hanno veramente avuto un sobbalzo, sono rimaste scioccate, così come per l'effetto dei lampadari che cadono. Ci sono 9 lampadari in scena che cadono nello stesso momento e vengono sgomberati nel giro di 10 secondi più o meno.
Ecco, e vedendo un video della sera del vostro debutto al Teatro Verdi di Montecatini Terme, la gente usciva veramente con le lacrime agli occhi. Che effetto fa per dei performer vedere le persone che si commuovono per un vostro spettacolo?
Io considero che ho cominciato a commuovermi già dall'apertura dello spettacolo, io piangevo già al solo fatto di entrare sul palco, perché anche proprio nel numero iniziale, non appena l'ensemble è entrato a ballare il valzer dei Romanov, le persone hanno cominciato a urlare, cioè
sì.
La fine dello spettacolo, i saluti finali, io avevo già le lacrime agli occhi. Poi uno spettacolo veramente molto emozionante anche a livello della storia, e sentire questo feedback così alla prima rappresentazione dello spettacolo è stato veramente emozionante, non ce l'aspettavamo, sapevamo che era un bello spettacolo, sapevamo che avevamo lavorato tanto per creare una cosa bella, però sicuramente sentire le persone che piangevano e che si erano emozionate è stato veramente forte.
Certo, adesso non vedo ancora di più l'ora di vederlo, perché verrò a una replica a Milano a dicembre e veramente non sto nella pelle. E lei nella scorsa stagione teatrale, come dicevo prima, ha preso parte al musical Chicago,
sì.
Che io ho visto e ho apprezzato molto, ed è andata in scena sia come ensemble sia ricoprendo uno dei suoi dream role, quindi il ruolo dei sogni, quello di Velma Kelly.
Esatto.
Cosa le ha regalato questa esperienza?
Ma è stato il mio debutto come protagonista in uno spettacolo professionale, seppur come sostituta, però ho avuto la fortuna di esibirmi in tanti teatri come protagonista e come ensemble, e nello specifico fare il mio dream role, che è stato Velma Kelly, è stata un'esperienza che io non dimenticherò mai, sicuramente tra i miei core memories della vita. Cioè, uscire ai saluti finali con la regista Chiara Noschese, che è una persona di tutto rispetto in questo mestiere, che chiamava Velma Kelly, e io salivo in scena e salutavo il Teatro Nazionale.
Stupendo.
Non potrei mai dimenticarmelo, anche perché la cosa divertente è stato che, a causa di quella parrucca col caschetto, poi ho deciso anche di tagliarmi i capelli di netto, avevo, ecco, i capelli e li ho tagliati totalmente.
Certo. E poi ci tengo a parlare anche di questa cosa: lei ha partecipato a Italibers, che è, sì, uno spettacolo ideato da Giorgio Camandona, per parlare dell'HIV, dell'AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili, per sensibilizzare, informare, e che di anno in anno ha coinvolto un numero sempre più grande di artisti. Cosa ha significato, sì, per lei?
Quando Giorgio ogni anno, cioè negli ultimi 2 anni, mi ha chiamato per chiedermi di fare parte di questo progetto, per me è stato solo che un onore. Non è solo uno spettacolo di sensibilizzazione, è anche un'occasione per riunire tanti artisti, per fare delle cose belle insieme, conoscere nuove persone e comunque porre l'attenzione su un tema che molto spesso viene messo da parte. E quale modo per farlo meglio che con la musica, l'arte, la danza? Io sono sempre molto, molto contenta di partecipare, e ogni anno, devo dire, si crea uno spettacolo ancora più bello, sì, e ancora più di livello.
Sì, lei posta sui social dei video sulla sua carriera, mostrando tanto i lati belli quanto anche quelli più faticosi. Mi vengono in mente, sì, ad esempio, i suoi video sulla ricerca di un agente, e anche quelli, sì, dove racconta dei momenti di incertezza che in questo mestiere, ecco, sono presenti. Quali consigli dà ai performer e in generale agli artisti che stanno attraversando un periodo difficile a livello lavorativo?
Il mio consiglio è di avere ben a fuoco un obiettivo, perché l'obiettivo si può raggiungere in tanti modi e ci sono tanti ostacoli per raggiungere un obiettivo, ma se uno è ben determinato e ha bene in mente dove vuole arrivare, stai sicuro che gli ostacoli li vuoi superare, hai la forza di volerli superare per arrivare a un obiettivo. Sicuramente questa carriera è molto difficile, però non bisogna mai dimenticarsi il perché si è iniziato a fare questo lavoro, perché, sì, ci vuole un attimo a farlo diventare solo un lavoro. È un lavoro sicuramente, però non bisogna mai dimenticarsi qual è stato il fuoco, lo sprint che ha dato l'inizio a questa carriera. Sicuramente sì, avere un obiettivo ben definito.
Grazie veramente per essere stata con noi e per questi, grazie, consigli preziosi. Vittoria Sardo, performer che ha preso parte a Chicago, e Anastasia. Vi ricordiamo che Anastasia, il musical, sarà in tournée fino a maggio 2025. Grazie a Vittoria Sardo.
Grazie.
Adesso ascoltiamo Super Trooper di Mamma Mia Cast, perché sì, ragazzi, in questa puntata il musical va avanti, ma dopo passeremo anche alla prosa. Non vi preoccupate. Super Trooper, Mamma Mia Cast.
She'd every show was the last.
Trooper del cast di Mamma Mia, canzone degli ABBA. Bentornati a Canovaccio, gli spettacoli da segnare. Vi ricordiamo l'appuntamento settimanale dalle 17.30 alle 18.15 il martedì. Adesso è arrivato il momento della rassegna, così parliamo di un po' di generi diversi e partiamo subito da Ale France, il nuovo spettacolo di Natale, regia di Alberto Ferrari. Lunedì 16 dicembre a Legnano e poi dal 23 dicembre all'11 gennaio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Sarà una serata sicuramente all'insegna del divertimento e della spensieratezza, con un mix perfetto tra classici di Ale France e inediti. Una band di grandi musicisti sul palco, formata da Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Marco Orsi, Francesco Luppi e anche le incursioni di un ospite d'eccezione, il grande Paolo Rossi. Ecco, quindi vi ricordiamo lunedì 16 dicembre a Legnano e poi dal 23 dicembre all'11 gennaio qui a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Adesso passiamo a uno spettacolo di cui prima, durante l'introduzione, ho spiegato qualcosa. Infatti sto parlando di Harry Potter e il Principe Mezzosangue in concerto. Venerdì 13 dicembre alle 20.30 e sabato 14 dicembre con due repliche, una pomeridiana alle 15 e una serale alle 20.30 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Un misto tra cinema, teatro e musica, due ore di forti emozioni grazie all'indimenticabile colonna sonora di Nicola Super, eseguita da 80 musicisti dell'Orchestra Italiana del Cinema, in sincro con il film proiettato in alta definizione sul grande schermo. Quindi ecco, come dicevamo prima, un'idea di teatro sicuramente diversa, ma pur sempre teatro. Per quanto riguarda la trama del film, dovete sapere che inizia il sesto anno di lezioni a Hogwarts e Harry deve guardare nel passato per affrontare il suo futuro. Nel frattempo Severus Piton riceve la visita della madre di Draco Malfoy, accompagnata dalla sorella Bellatrix, e appunto la madre di Malfoy chiede a Piton di proteggere e aiutare il figlio Draco, che è stato incaricato da Voldemort, il cattivo della storia, per chi non lo sa, di uccidere Silente. Silente è pronto ad addestrare Harry per la grande battaglia contro il male. Adesso, a proposito, ascoltiamo un estratto dal film.
Hai mai sentito parlare di questo incantesimo? Il Sectum Sempra?
No, mai sentito. E se tu avessi un briciolo di amor proprio, lo restituiresti?
Nemmeno per idea. È il primo della classe. Perfino più bravo di te. Per Lumacorno è un genio. Che c'è?
Vorrei sapere di chi era quel libro. Diamogli un'occhiata, eh?
No.
Perché no?
La rilegatura è fragile.
La rilegatura è fragile?
Sì.
Chi è il Principe Mezzosangue?
Chi?
C'è scritto qui. Di proprietà del Principe Mezzosangue.
Ecco, questo era un frammento da Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Parliamo adesso di Scene da un matrimonio, che sarà qua a Milano al Teatro degli Arcimboldi in serata unica il 12 dicembre. Massimo Recalcati, psicologo e psicanalista, offre un'analisi approfondita delle dinamiche dell'amore coniugale, esplorando le sfide e le potenzialità che lo caratterizzano. Si interroga sul destino del desiderio all'interno delle relazioni a lungo termine e cerca di scoprire il segreto degli amori duraturi che mantengono viva la passione. Il desiderio può sopravvivere alle ceneri di un amore che voleva essere per sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza rassegnarsi alla morte del desiderio? Ecco, sono questi i quesiti da cui prende le mosse Scene da un matrimonio, un'occasione imperdibile per riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulle varie sfaccettature dell'amore. Ascoltiamo adesso Massimo Recalcati, che tramite una metafora sul Kintsugi parla dell'amore e del tradimento.
E dunque i vasi del Kintsugi hanno questa forma per cui al posto delle ferite appare l'oro. E l'oro tiene insieme il vaso, e questo vaso è al tempo stesso lo stesso vaso di prima, ma un vaso radicalmente nuovo.
Ecco, abbiamo ascoltato la voce di Massimo Recalcati nel programma Lessico Amoroso, andato in onda su Rai 3, programma che parla del perdono. Ma adesso passiamo a Ariel oltre il mare. Dal 23 novembre all'11 gennaio sarà al Teatro Nazionale di Milano, uno spettacolo per famiglie e bambini, consigliato ai bambini sopra i 6 anni. Sarà un'esperienza teatrale coinvolgente che riscrive la classica storia della sirenetta, che insomma tutti conosciamo, ma questa volta raccontata dal simpatico gabbiano che guiderà il pubblico in una nuova avventura per Ariel. Questo musical jukebox, taggato Musical Academy Milano e Stage Entertainment, arricchirà il classico racconto di Hans Christian Andersen attraverso famose canzoni piene di ritmo che inviteranno tutti a ballare e a cantare, ma anche a riflettere sul tema centrale dello spettacolo, ossia l'inclusività e l'amore senza confini. Ecco, pur essendo molto spesso produzioni di paesi anglofoni, cominciano anche da noi a essere una realtà conosciuta i jukebox musical, ossia quegli spettacoli che non hanno una colonna sonora originale scritta appositamente per loro, ma che utilizzano brani tratti dal repertorio di un artista, un periodo, un genere. Ecco, in questo musical sirene, gabbiani e bipedi, ma alla fine il messaggio è chiaro. I sentimenti autentici trovano sempre la strada verso un lieto fine. E io ci tengo a dire che attraverso questo musical, ma anche attraverso altre produzioni, è importante educare le persone sin da piccole ad andare a teatro. Parliamo adesso di Tra sogni e desideri. Si tratta di una tournée nelle maggiori città italiane, tuttavia Milano sarà presente in data unica il 18 dicembre 2024 al Teatro degli Arcimboldi. Dopo la premiere presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in 6 date evento Tra sogni e desideri, uno show che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney saranno interpretate da Diana del Bufalo, con la voce narrante di Francesco Pannofino, una grandissima orchestra composta da oltre 30 musicisti, vocal ensemble di 14 elementi e le partecipazioni di performer che animeranno e comporranno il palco del grande show Tra sogni e desideri. Sarà un viaggio sicuramente straordinario, lungo oltre 100 anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. E saranno 2 ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Sarà una trasposizione cinematografica in chiave musicale, in un percorso appunto di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario. In data unica, il 18 dicembre 2024, al Teatro degli Arcimboldi. Parliamo adesso di un'iniziativa un po' diversa. È sempre teatro, ma in una forma particolare. Stiamo parlando del Candlelight. In particolare ci tengo a raccontarvi dei Candlelight natalizi. Allora, i Candlelight sono questi concerti di Fever che si trovano in diverse location anche qua a Milano, ma hanno una cosa in comune, ossia le persone che ci vanno si troveranno circondate da candele. Ci sono concerti di musica classica, ma ci sono anche concerti con le canzoni, ad esempio natalizie, sono proprio quelli di cui mi piacerebbe parlarvi. Infatti questo inverno ci saranno 2 date, il 15 dicembre in luoghi diversi di Milano, una al Super Studio Più, ci sarà il pianista solista Luca Morelli, l'altra location sempre del 15 è la Casa Cardinale, il Defonso Schuster, con il quartetto d'archi Testori. Sempre per quanto riguarda i concerti natalizi di Candlelight, ci sono altre 2 date, il 21 e 22 dicembre all'Auditorium San Fedele, con il quartetto d'archi Arceus. Quindi verranno suonati non solo classici di Natale, ma anche pezzi da Lo Schiaccianoci, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, e anche da Anastasia, di cui appunto abbiamo parlato in questa puntata. Però appunto ci tengo a dirvi che ci sono tantissimi concerti firmati Fever, ad esempio quello di Ennio Morricone, dei Queen, dei Coldplay, Imagine Dragons, De André e poi ancora Bridgerton, Hans Zimmer, insomma ce n'è per tutti i gusti. Passiamo adesso a Amleto al Quadrato, che dal 10 al 30 dicembre sarà al Teatro Franco Parenti di Milano e torna in una nuova edizione, appunto lo spettacolo cult di e con Filippo Timi. È una rilettura dove ogni gesto e parola diventano gioco e provocazione intelligente.
L'artista stravolge il testo shakespeariano, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all'interno della quale si consuma un elogio della follia. Un Amleto spiazzante, comico, furibondo, colorato, dove la tragedia si trasforma poi in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia. Questo è quello che dice il sito del Teatro Franco Parenti di Milano. Ecco, quello di Filippo Timi è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la monotona storia familiare. Non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di fare niente. Ci sono delle voci fuori campo che lo richiamano invano al suo destino. Ecco, adesso vi leggo quello che dice Sipario.it. Amleto vive nel suo mondo incantato, non di follia, ma piuttosto di metateatro. È consapevole di recitare una parte, di essere un personaggio nelle mani del suo autore, ma anche del suo pubblico. E anche Timi, interpretandolo, ne è consapevole. La sua malleabilità fisica e vocale alla Carmelo Bene non può che affascinare. Passiamo adesso a Cenerentola, dal 13 al 21 dicembre 2024 al Teatro Strehler. È uno spettacolo con gli allievi della Accademia di Danza della Scala. È un appuntamento annuale, nel senso che tutti gli anni gli allievi del Teatro alla Scala si trovano al Teatro Strehler a mettere in scena uno spettacolo. L'anno scorso lo spettacolo era quello dello Schiaccianoci. Cenerentola quest'anno porta la firma di Frederick Olivieri, direttore della scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala. Il balletto impegna in scena oltre 100 danzatrici e danzatori. Il maestro Olivieri mette alla prova il virtuosismo e le qualità espressive degli allievi e degli allievi in diversi momenti dei due atti di cui si compone lo spettacolo. Nel primo atto la danza delle fate delle quattro stagioni, chiamate dalla fata madrina per trasformare il sogno di Cenerentola in realtà e condurla al ballo. Nel secondo atto il ballo a corte è la danza delle tre arance, dono del principe che le sorellastre si contendono, le danze spagnola e araba, le variazioni e i passi a due di Cenerentola e del principe.
Radio Yulm.
Your way to play. Eccoci tornati con Canovaccio, gli spettacoli da segnare. Parliamo adesso di 900, 30 anni dopo. È un'iniziativa promossa dal Piccolo Teatro di Milano ed è in onore di 900 di Alessandro Baricco. 30 anni fa infatti esordiva Teatro 900 di Alessandro Baricco e da quel giorno la storia del geniale pianista sull'oceano non ha mai smesso di tornare in scena, rivivere in trasposizioni e adattamenti e sicuramente affascinare i lettori e gli spettatori. 900 è un monologo teatrale scritto nel 1994 da Alessandro Baricco per l'attore Eugenio Allegri e il regista Gabriele Vacis. Ascoltiamo allora proprio Eugenio Allegri che parla di 900 in un'intervista per Ask News.
Prima che il libro fosse pubblicato, 900 è soprattutto un copione teatrale che arrivò in due tranche. La prima parte era già molto bella, era oltre ogni aspettativa. La seconda era fulminante. Non potevo immaginare che la storia fosse così forte, così da un punto di vista proprio poetico, che il personaggio protagonista di quella storia fosse così forte.
Ecco, per festeggiare il 30° compleanno di 900 insieme alla Scuola Holden, il Piccolo Teatro di Milano ha deciso di dedicare una giornata al libro e a tutti i suoi appassionati. Parliamo del 16 dicembre 2024. Il programma della giornata si sviluppa in questo modo. Ovviamente trovate tutto sul sito del Piccolo. Alle ore 17:30 al Teatro Strehler c'è 900 Open Mic, uno spazio per chi, avendo studiato o studiando recitazione, ha scelto 900 per giocarsela, per godersela, a chi insomma sente addosso quella storia e quelle parole al punto da volerle portare sul palco o le ha già portate affrontando un provino. Alle ore 18:45, sempre al Teatro Strehler, ci sarà una Lectio Magistralis di Gabriele Vacis. Di cosa parliamo quando parliamo di narrazione? Non esiste una parola abusata come narrazione negli ultimi anni, eppure solo fino agli anni 90 di narrazione parlavano giusto scrittori, professori e qualche teatrale. importante. Oggi di cosa parliamo quando parliamo di narrazione? Ecco, queste saranno le domande a cui risponderà Gabriele Vacis. Alle ore 21 al Teatro Strehler ci sarà proprio Alessandro Baricco che leggerà Novecento. Dopo molti anni di messa in scena, in ogni parte del mondo e con stili differenti, Alessandro Baricco legge il suo romanzo per tornare alla voce originaria del testo. Questo appunto è il programma che trovate sul sito del Piccolo Teatro di Milano. Per i primi due incontri, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. La prenotazione è unica e consente di partecipare a uno o a entrambi gli appuntamenti. Per l'appuntamento delle ore 18.45 l'ingresso è a partire dalle 18.15. Mentre per l'ultimo incontro bisogna comprare il biglietto. Mi soffermo un attimo proprio sull'ultimo incontro dove ci sarà Baricco stesso a leggere il suo Novecento. A proposito di ciò vi leggo quello che lui dice. Era da un po' che covavo questa idea di provare una volta a leggere io nei teatri Novecento. Dopo 30 anni di messa in scena in ogni parte del mondo, con tutti gli stili, con artisti completamente diversi l'uno dall'altro, ho pensato che tornare un po' alla voce originaria di Novecento potesse essere una cosa interessante per me e per il pubblico, un modo di riascoltare quella musica col sound che avevo immaginato per lei. Così ho messo in piedi questa produzione, immaginando uno spettacolo elegante, leggero, essenziale ed emozionante. Ho chiesto a Nicola Tescari di farmi delle musiche originali da usare registrate, non live. E poi con Tommaso Arosio e Leonora De Leo ho cercato un'impaginazione. Non proprio una scenografia e una regia, ma un'impaginazione giusta per quello che volevo fare. Leggere. Non recitare, non spiegare, non diventare un personaggio. Leggere un testo. Quel mio testo. Ecco, se volete ascoltare Alessandro Baricco che legge Novecento, vi ricordo 16 dicembre al Piccolo Teatro Strehler. È importante anche citare un'altra opera, questa volta cinematografica, ossia La leggenda del pianista sull'oceano, che è proprio l'adattamento del monologo teatrale Novecento di Baricco. La regia e la sceneggiatura sono di Giuseppe Tornatore, le musiche sono del maestro Ennio Morricone. La storia narra di un neonato che viene trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico Virginian, che fa il percorso tra l'Europa e l'America. Lo prende con sé un operaio fuochista e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al XX secolo che sta cominciando. Da adulto, Novecento si accorge che suonare il piano è il suo grande interesse. Così comincia, allieta le serate in sala da ballo con l'orchestra e la fama della sua bravura si diffonde anche a terra. Ascoltiamo adesso un estratto proprio dal film La leggenda del pianista su l'oceano.
Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita.
Per rivivere il cult Novecento con anche il suo autore, 16 dicembre al Piccolo Teatro Strehler di Milano. E adesso, dato che abbiamo detto che la colonna sonora è stata scritta dal maestro Ennio Morricone, ascoltiamo Il buono, il brutto e il cattivo.
Thank you.
buono, il brutto e il cattivo di Ennio Morricone. Però adesso siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, quindi direi di tirare le fila. Anastasia a Milano dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. E ricordo che abbiamo intervistato Vittoria Sardo in questa puntata, performer che ha preso parte al cast di Anastasia. Se vi siete persi questa intervista, recuperatela su radioyulm.it. Abbiamo parlato di Harry Potter e il Principe Mezzosangue in concerto venerdì 13 dicembre alle 20:30 e sabato 14 dicembre con due repliche, una pomeridiana alle 15 e una serale alle 20:30 al Teatro Arcimboldi di Milano. Poi tra Sogni e Desideri di Anna del Bufalo in data unica il 18 dicembre 2024 sempre agli Arcimboldi, Scene da un matrimonio di Massimo Recalcati serata unica 12 dicembre sempre agli Arcimboldi e dei Candlelight Natalizi 15, 21 e 22 dicembre, ma anche altre date per altri concerti. Alle Franz il nuovo spettacolo di Natale prima a Legnano e poi a Milano, lunedì 16 dicembre a Legnano e poi dal 23 dicembre a l'11 gennaio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Hamlet al quadrato dal 10 al 30 dicembre al Teatro Franco Parenti di Milano. Ariel oltre il mare musical dal 23 novembre all'11 gennaio al Teatro Nazionale di Milano. Cenerentola al piccolo Teatro Strehler con gli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala dal 13 al 21 dicembre 2024 al piccolo Teatro Strehler di Milano. E infine 900, 30 anni dopo, al piccolo Teatro Strehler di Milano 16 dicembre con diversi incontri tra cui la lettura fatta proprio da Alessandro Baricco. Ecco, io vi ricordo che ci sentiamo con Canovaccio tutti i martedì dalle 17:30 alle 18:15 qui su Radio Yulm. Io sono Silvia e con me ci sarà anche Ludovica. Vi ricordo che potete contattarci al numero 331 14 38 923. Noi ci sentiamo martedì prossimo con Canovaccio, gli spettacoli da segnare.
Canovaccio, gli spettacoli da segnare.